giù tutti. Si sente? No. Adesso sì, grazie. Eravamo giunti ieri praticamente alla conclusione del discorso di Aristotele ed eravamo quindi anche arrivati a un passo da quello che è la proposta che Aristofane stesso fa di interpretazione del suo positivo tecnico esercizio di invenzione mitologica. La formula in cui Aristofane concentra il senso della sua proposta è quella che identifica Eros, la sua potenza, la sua ulteriorità rispetto ad altre divinità e a qualsiasi altra dimensione, come legata al suo promuovere il ritorno all'uno. L'amore è in altri termini la forza che spinge alla ricomposizione di una unità originaria che per effetto di una caduta, si potrebbe quasi parlare usando il termine proprio del lessico tragico, di una malattia, di un fatale errore, si è frantumata. Qualcuno potrebbe dire, mutuando da un altro grande palinsesto della nostra cultura, per un peccato originale. E quindi tradurre la cosa in questi termini: prima eravamo felici nel paradiso, adesso abbiamo scoperto la nostra identità nella sofferenza di una separazione subita. Come direbbe un poeta romantico o un filosofo romantico, un organo, l'organo di un corpo, prende per così dire evidenza, dà evidenza alla sua singolarità quando è malato. Ci si accorge di una parte del proprio corpo quando qualcosa non funziona. E quindi nella nostra condizione attuale noi aneliamo alla ricostituzione di una condizione originaria di perfezione. Ecco, in questa immaginazione abbiamo più elementi che vanno tutto sommato tenuti presenti per il loro consonare con grandi invenzioni del pensiero religioso, mistico e anche letterario. Diciamo alcune, potremmo quasi azzardare, diciamo, di alcune grandi, perché di questo stiamo in parte parlando, di alcune grandi pathos formel, come direbbe Warburg, cioè quei fondamentali gesti, per così dire, che sono in qualche modo presenti nelle più diverse tradizioni e sono quasi una sorta di grammatica fondamentale delle posture dell'animo e della mente umana, insomma, no? E allora la prima, l'immagine quella di una condizione che, sempre giocando sulla figura del paradiso, potremmo chiamare edenica, cioè di perfezione originaria. Ora, questa perfezione originaria coincide, per così dire, con la non separazione. E non a caso, in un certo senso, come abbiamo già visto, l'abbiamo ricordato, questa filiera ha una connessione con quella immaginazione dell'amore come ciò che porta o dovrebbe portare a un supremo esito fusionale. alla compenetrazione reciproca tra gli amanti sino all'estinzione di ogni differenza. Ciò che in qualche modo sappiamo tende, anche attraverso lo sviluppo narrativo di una vicenda che abbia questo intento come suo motore, in genere nella forma della morte. La morte costituisce paradossalmente un ritorno all'origine, nel senso che consente un ritorno alla indistinzione. È un tema che la tradizione romantica è un suo oltrepassamento novecentesco e ottocentesco, diciamo così, percorrerà largamente Linea la notte di Novalis, il già citato Tristan und Isolde di Wagner, insomma, sino, se vogliamo, alla grande raffigurazione tra il letterario e anche il biografico della vicenda di Heinrich von Kleist, insomma, no? Che alla fine si suicida assieme alla fidanzata. È in qualche modo da far coincidere le due morti come una sorta di coincidenza, di estasi amorosa in un amplesso, insomma. Ed è come possiamo dire, qualcosa che molto ha a che fare con la convinzione che qui sembra essenzialmente animare, per la verità senza nessuna ombra romantica, ma con una grande gioia, potremmo dire quasi vitalistica, il discorso di Aristofane. Se noi, quando noi ritroviamo la nostra metà e ci congiungiamo con essa, siamo felici. E saremmo tutti felici se tutti ritrovassero la loro metà. Il che significa fondamentalmente, come possiamo dire, concepire l'essere umano come un intero, come ciò che era originariamente intero e ciò che può tornare intero e che nella sua massima perfezione è un intero. In altri termini, l'origine è un punto da cui si parte in realtà per una caduta, perché se no nell'origine si resterebbe sempre. Ma il percorso che noi compiamo è un percorso che, allontanandoci da quell'origine, deve poi riportarci attraverso una serie di imprese, attraverso l'elaborazione di una sapienza che sia in grado di sorreggerci in questo tentativo, deve poi riportarci a ricostituirla. E in un certo senso, se vogliamo, la grande tradizione del discorso gnostico, che produce così tanto, se vogliamo, sciame letterario, avete presente lo gnosticismo, no? Lo gnosticismo è una delle grandi invenzioni dell'età ellenistica, e poi anche si intreccerà con la favola dell'età cristiana, che tende a concepire il mondo come lo conosciamo, come creazione perversa di un dio malevolo, che in genere prende il nome del Demiurgo, che in qualche modo, una sorta di Matrix, se voi ricordate quel film di una ventina di anni fa, no? In cui sostanzialmente l'essere umano è imprigionato in una realtà fittizia, di cui anche la propria autorappresentazione fa parte, e dalla quale può essere liberato soltanto da una giusta conoscenza, gnosis appunto, che in un certo senso coincide con la catastrofe del falso mondo. Beh, in genere la gnosi si esprime attraverso forme mitologiche e i mito hanno in genere questa struttura. Un tempo c'era la perfezione, ma a questa perfezione mancava qualcosa evidentemente per essere perfetto. perché qualcuno, per garantirne l'integrità, è costretto a farsi carico di una lunga peregrinazione per andare a creare le condizioni perché quella perfezione divenga veramente perfetta. Quindi noi supponiamo un'origine perfetta, ma quell'origine non l'abbiamo mai sperimentata. Siamo gettati, un po' si potrebbe dire col termine heideggeriano che orfana, no? Che orfana è detta testa, siamo gettati nella condizione della caduta e il racconto dell'origine deve fare da motore di un nostro percorso di ricostituzione dell'origine. Ma nel momento in cui si sia ritornati all'origine, allora siamo in grado di comprimere, di implodere la temporalità del nostro itinerario nel sincrono eterno della perfezione riconquistata. Quella perfezione che miticamente abbiamo pensato ci fosse prima e che realmente si costituisce solo adesso, dal momento in cui vi siamo arrivati, ma essendo una perfezione a questo punto eterna, è da adesso una perfezione che c'è sempre stata. Guardate che è un meccanismo importante perché lo erediterà per tanti versi la stessa filosofia, insomma, no? Quando hegelianamente, adesso senza indulgere alla definizione caustica di Erich Föderlin, che vuole l'idealismo hegeliano come un tentativo di realizzazione ipermoderna dell'antica gnosi, ma effettivamente quando noi diciamo che il principio emerge soltanto nella estinzione dei presupposti, diciamo esattamente questa cosa: alla fine di un percorso troviamo l'inizio di quel percorso, alla fine di un percorso attraverso il tempo troviamo ciò che compendia tutto il tempo e anche lo supera, alla fine arriviamo al vero prima, che non ci sarebbe se noi non ci fossimo arrivati. Questo è un esito che può essere filosofico, ma può essere un esito anche da, diciamo, da fiaba. Le fiabe sono piene di narrazioni di questo tipo. C'è sempre un qualche bambino, un qualche giovine, un qualche principe o una qualche principessa, se Dio vuole, le fiabe sono meno discriminanti tra i sessi, che deve compiere una qualche grande impresa senza la quale il mondo da cui proviene sarebbe perduto. E il mondo è perduto perché in realtà non c'è mai stato e solo quell'impresa lo realizza e solo quell'impresa ne svela la vera natura. Quindi, in un certo senso, anche qui abbiamo attraverso il discorso di Aristotele l'allusione a un grande scenario mitico. Destinato a funzionare all'interno, ripeto, di costellazioni culturali molto diverse. Forse un grande racconto di questo tipo è Christenheit oder Europa di Novalis. Anche lì si parte da un medioevo fantastico, assolutamente perfetto, che però si corrompe e tutti i percorsi della corruzione che ci portano lontano da lui si scopre progressivamente, sono anche tappe verso il ritorno a una realizzazione più forte e più inscalfibile di quella percezione che sino a quest'ultimo momento è rimasta semplicemente una grande fiaba. La fiaba deve diventare vera. Il mito alla fine deve produrre un logos che lo renda paradossalmente non menzognero, più o meno. Ma il discorso di Aristofane è anche l'altro aspetto, quello appunto, dicevamo, che tende a presentare l'uomo come alla fine qualcosa che può anelare alla sua pienezza. E questo effettivamente, come possiamo dire, fa anche massa con tutta un'immaginazione dell'ordine felice dell'uomo e del cosmo come scopribili e alla fine, una volta scoperti, anche pienamente realizzabili per un attivo consenso umano. E questa, come possiamo dire, è cosa che in un certo senso sarà interessante vedere come non sia completamente coperta dallo sviluppo che nel dialogo imprimerà il discorso di Socrate. E in ogni caso, come possiamo dire, ci indicherà insomma una grande via rispetto alla quale forse alcuni gesti del pensiero del nostro tempo istituiscono la necessità di un superamento. Se c'è qualcosa che, ad esempio, dal punto di vista epistemologico, etico, un evento come la psicanalisi insegna, è che forse non c'è nessuna origine perfetta e non c'è nessun esito perfetto come ricomposizione di un'origine. E che l'idea che vi possa essere a una qualche altezza una felice congiunzione tra l'ordine di una vicenda individuale, l'ordine della vicenda sociale e così via, che alla fine ci siano dei conti che tornano, che alla fine delle fine questo mondo sia armonioso e questa armonia la si scopre dopo aver tanto penato, no? E beh, forse questa è un'idea che non coglie il nodo essenziale della nostra condizione di esseri umani strutturati nel linguaggio. Ultimo aspetto è ovviamente il tema dell'unità come grande tema filosofico, è a non a caso il tema del Parmenide, inteso non come in questo caso come filosofo, ma come dialogo di Platone in cui Parmenide figuri come personaggio, insomma, no? Il problema dell'unità. Come intendere l'uno? L'uno come qualcosa in cui tutto è risolto? O anche come tenderà a fare una grande tradizione platonica all'interno dei tradizioni filosofiche successive, penso anche in parte a un livello di altissima raffinatezza intellettuale le grandi tradizioni sufiche nel versante musulmano dello sviluppo dell'esperienza platonica, dove uno vuol dire, dove uno è ciò che fa di ciascuno uno, l'unità è ciò che fa sì che ciascuno di noi sia uno. Insomma, come vedete, una diramazione cospicua. Però bisogna in qualche modo salvare nel senso che si tratta di onorare così il testo, il tono, per così dire, gioioso delle conclusioni di Aristofane, che sono in qualche modo, uno potrebbe dire, delle conclusioni gran socialdemocratiche o New Dealer, per dirla con riferimento all'America rooseveltiana, insomma, alla fine, se troviamo l'anima gemella e quindi c'è un felice incastro che ci ricompone in unità, tutti felici. In un testo, in un certo senso, tutti felici è qualcosa a che si è tentati in qualche modo di dichiarare quando si è in questo convito, che è un convito in un certo senso di privilegiati della storia. Perché siamo appunto nell'Atene di Pericle, un'Atene che è una potenza imperiale, seppure nella scala del tempo, in cui questi non hanno necessità di lavorare perché lavorano gli schiavi. Passano il tempo dedicandosi alla valorizzazione di quella che noi chiameremo la loro esperienza spirituale, e dato il tempo non c'è neanche il brivido di futilità che a volte ci attraversa quando ci dedichiamo al consumo culturale, visto che di tanto in tanto questi vanno in guerra, rischiano. Le loro assemblee possono decidere con l'ostra, con l'ostracismo e quindi la cacciata di qualcuno. C'è anche la serietà del rischio nonostante tutto, no? Quindi in un certo senso potremmo dire sì, tutti felici, tutti felici. E ovviamente sappiamo che il dialogo è stato scritto quando sono passati un po' di anni dal momento in cui si rappresenta come è avvenuto, e di felicità non ce n'è stata molta, nel senso che tutte le disgrazie che potevano avvenire sono avvenute. Quindi, sintetizzando, Eros è colui che riporta l'uomo alla sua natura originaria. E quindi compie l'azione più potente rispetto a quella di qualsiasi divinità. E quindi, finalmente, secondo Aristofane, ecco un giusto modo di inneggiare a Eros che consiste nello spiegare la ragione per cui lo si lodi. Anche, come dicevamo, Aristofane ritiene che si tratti ovviamente di indicare la natura di Eros, ma esattamente, come sappiamo, questo è l'obiettivo che sembra a tutti mancare nel discorso che è stato appena terminato. Ciascuno fino adesso ha detto sì sì bene, però non ci siamo ancora. E in realtà a dire questa cosa sarà colui che deve intervenire immediatamente dopo, cioè il padrone di casa Agatone, che come si capisce non può che essere il culmine di questa progressione del discorso su Eros che si fa strada all'interno di un complesso di visioni che non sono in realtà, questo si dimostrerà, pienamente adeguate a dirne la natura, pur essendo abitate dal sentimento della necessità di farlo. Cioè tutti costoro, compreso Agatone che adesso parlerà, quando inizierà a parlare Socrate si scoprirà che non sono stati capaci di fare ciò che pure avevano intuito l'importanza di tentare di fare. E ci si sono avvicinati progressivamente senza riuscirci per un limite intrinseco che è della loro intera visione e che è un limite intrinseco tra l'altro nel loro rapporto con il tempo. Ma vediamo, perché il discorso d'Agatone, che è un discorso che spesso viene sottovalutato proprio per ciò che lo rende importante, è un discorso che ci consente di tirare una serie di file, ma anche di scoprire, come possiamo dire, una situazione per più versi decisiva nel dialogo tra letteratura e poesia, tra letteratura e filosofia, tra poesia e filosofia. e quindi qualcosa di fondamentale nei modi in cui il discorso intreccia il riferimento a queste due dimensioni. Come sappiamo, Agatone è un poeta, poeta tragico in particolare, ha appena vinto il premio come autore della miglior tragedia dell'anno, potremmo dire. Una sorta di strega, per così dire, forse con meno complicazioni tattiche, ma insomma. Comunque, con grande successo e appunto 30.000 ateniesi che l'hanno tutti applaudito nel teatro. E Agatone esordisce dopo che Socrate ha segnalato il suo timore di non poter più parlare dopo un intervento come quello che sarebbe stato appunto fatto da Agatone, che egli ritiene sia di una bellezza tale da togliergli la parola. Ma come vedremo, è una lode sincera ma altrettanto velenosa. Perché quando Agatone avrà terminato, Socrate confermerà, accentuato, accresciuto questo giudizio, lasciando poi emergere il fatto che Agatone si è spinto avanti come nessuno, con un eccezionale successo e un'eccezionale qualità in una via sbagliata. Perché la suprema bellezza realizzata da Agatone è la bellezza mendace della poesia ed è lo sviluppo, come vedremo, di quella estetica etica del pieno a cui Socrate contrappone il percorso che procede dal vuoto del non sapere. Così come Agatone credeva che la sapienza si potesse passare dall'uno all'altro come nei vasi comunicanti, e non era così che la intendeva Socrate, così il suo discorso sarà pieno di ogni seduzione, di ogni bellezza, ma sarà, ahimè, secondo Socrate, indifferente alla verità. E non a caso lo vedremo completando, alla fine del discorso oratore, nel complimento che Socrate fa ad Agatone compare la similitudine tra il discorso di Agatone e la cosa peggiore per Socrate, ovvero sia l'immagine di Gorgia Valentini, il massimo dei sofisti, cioè il massimo dei suoi avversari, ovvero sia colui che come Agatone sa fare col linguaggio ogni prodigio, ma non ha capito che la forza del linguaggio si lega, secondo Aristotele, secondo Socrate e Platone, alla sua serietà, e la serietà del linguaggio è l'intenzione che lega il linguaggio alla verità. Il limite di tutti coloro che operano nel mito e operano poeticamente è l'indifferenza alla verità. Il loro rapporto con la bellezza non porta la bellezza a diventare quel tramite verso la verità, che è ciò che rivela il suo essere un'idea. Ma, come possiamo dire, facendo un ovvio e banale gioco di parole, i nostri simposianti non hanno idea di ciò che sia un'idea. Questa cosa dovrà in qualche modo spiegarsi da Platone. Ma dicevamo, Il discorso di Eratone, proprio per questo, contiene tutta una serie di nuclei che potremmo immaginare originari, di tutta una serie di concezioni che, al di là della mirabile dextruzio platonica, hanno avuto lunga vita e sono pieni di ragioni loro che non possiamo dare assolutamente per liquidate. In un'opera che io amo molto e che difatti cito spesso per la sofferenza di chi mi ascolta, che appartiene al grande comparto della tradizione poetica persiana, intendo dire il Mantik, l'elogio degli uccelli di Farhadin Attuor, grandissimo poeta di quel periodo che noi chiamiamo Medioevo, definizione che non ha molto senso nel contesto culturale arabo-persiano, ma insomma di quell'epoca lì. Questa grande narrazione, che è l'elogio degli uccelli, che è il discorso degli uccelli, nel quale si narra la vicenda mistico-gnostica degli uccelli che vengono convinti dall'Upupa a cercare il Simurgo, ovvero sia il re degli uccelli, di cui è stata trovata una splendida piuma. Per cui gli uccelli partiranno per una lunga peregrinazione che li massacrerà, ovviamente. Alla fine scopriranno di essere in un certo senso i loro rimasti il Simurgo. Loro hanno prodotto in qualche modo il risultato del loro percorso. Ma su questo per il momento non possiamo insistere. Invece, quando all'inizio gli uccelli devono decidere se partire o no per questa sorta di argonautica perigliosissima, alcuni resistono. E quello che resiste con particolare energia è l'usignolo, che sfodera il suo argomento. Non per tutti sono i segreti della rosa, solo l'usignolo li conosce. L'usignolo ha un'altra missione, ha anche lui la sua grande quête, ma è l'amore per la rosa, la celebrazione della rosa. Voi andate verso l'epica, e in prospettiva attraverso un percorso ascetico verso la sapienza, io ho un'altra via altrettanto importante, ed è la via dell'assaporamento sensoriale portato al massimo grado nella forma della lirica. E insomma, qui l'usignolo è una figura che sembra tenere assieme i poeti lirici anche dell'antichità, Neotero e compresi, insomma, no? Una sorta di Catullo pennuto, insomma, no? Ecco, che rivendica i diritti della sensibilità, della sensorialità, della superficie policroma dei sentimenti e delle cose, la paradossale verità di questa non verità, la necessità di questa menzogna, la menzogna necessaria della poesia. Beh, in un certo senso Agatone è un grande usignolo, come vedrete, anzi come iniziamo a vedere, sì, rapidamente. Ovviamente anche Agatone interviene dichiarando che coloro che l'hanno proseguito non ce l'hanno fatta. Perché cosa bisognava fare? Non soltanto una volta di più lodare, e l'ha fatto anche Aristofane secondo lui, i doni che amore produce procura agli uomini, ma la natura, identificare la natura di amore, di Eros. Difatti, ma una sola è la maniera retta di fare ogni elogio intorno a ogni cosa. esporre in modo preciso col discorso quale sia colui del quale si parla e poi di quali effetti egli sia causa. E così è giusto anche noi elogiamo Eros, prima dicendo quale è lui, poi quali sono i suoi doni. E come abbiamo anticipato, Socrate dimostrerà che in realtà anche lui ha mancato l'identificazione di Eros e si è limitato a elogiare un Dio. E l'attacco che adesso segue, come possiamo dire, è una bella indicazione di tonalità, per dirla in ambito musicale, perché in realtà Agatone istituisce uno scarto netto che vuole evidenziare con tutto ciò che è stato anticipato e mettere i piedi del piatto nell'assunzione piena in questa sua affermazione su Eros del tempo in cui il dialogo si svolge. Il discorso da Agatone è pieno della consapevolezza del momento storico in cui il suo discorso viene espresso. Ebbene, io dico che fra tutti gli dèi che sono felici, se è lecito dirlo, e non esporsi all'ira divina, perché ovviamente, come possiamo dire, quando si parla di dèi e quando se ne loda qualcuno più di altri, c'è sempre il rischio dello phthonos, cioè dello sdegno degli dèi nei confronti degli bristes, ovvero sia di colui che non ha saputo stare nei limiti della condizione umana e si è preso troppa libertà. E dice, Eros è il più felice di tutti, perché è il più bello ed è il più buono. Il più bello e il più buono, le due cose assieme, la calocagassia appunto, la coincidenza di bellezza e di bontà. Ed è il più bello e il più buono ed è conseguentemente colui in cui la felicità, l'eudaimonia, la pienezza del vivere, il non mancare nulla, l'essere felicemente pieni di tutto ciò che si è, tocca il suo vertice massimo. Ma è il più bello perché motiva. Adesso sentite l'elencazione delle caratteristiche che lo rendono il più bello. A suo modo è anche un grosso discorso politico, come in parte si capirà, anche se apparentemente non è così. Ed è il più bello perché ha i seguenti caratteri. In primo luogo, o Fedro, perché si rivolge a Fedro? Beh, adesso lo capirete. Perché è il più giovane degli dèi. Perché questa cosa la dice a Fedro in particolare? Perché se Fedro ha cominciato il suo discorso dicendo che Eros era il più importante degli dèi perché era il più antico. Come capite, da un punto di vista culturale e politico, questo segna una differenza, perché non è la stessa cosa partire dal presupposto che le cose più importanti e migliori sono le più antiche, o pensare che le cose più importanti e migliori siano le più recenti. Cambia la prospettiva, cambia il rapporto con tutto ciò che chiamiamo cultura o anche conduzione della città. E una grande prova di questo che dico ce la porta egli stesso, fuggendo, e qui cominciano letteralmente a rampollare immagini destinate a un grande successo futuro. Veramente quasi una sorta di anticipato repertorio iconologico, cioè di quelle immagini su cui si affaccenderanno i pittori e gli stessi letterati. E una grande prova di questo che dico ce la porta egli stesso, fuggendo in veloce fuga la vecchiaia. Eros che si allontana dalla vecchiaia, Eras, no? La quale, come noto, è molto veloce perché si avvicina a noi più presto di quanto dovrebbe. La vecchiaia arriva sempre troppo presto. E nel discorso di Agatone la vecchiaia è un puro disvalore. In un certo senso potremmo dire la Atene di Agatone non è un paese per vecchi. Nello stesso tempo, visto è un paese per giovani, però bisogna stare attenti perché a furia di pensarsi un paese per giovani, il paese per giovani manda i giovani in guerra, questi ci restano secchi, e insomma, come possiamo dire, i rischi del giovanilismo sono in agguato sempre anche all'epoca. Eros per sua natura la odia, odia la vecchiaia, e lei, a lei non si accosta neppure da lontano. Egli sta sempre con i giovani ed è giovane. E dice bene il vecchio proverbio che il simile si avvicina sempre al simile. Ed io, pur essendo d'accordo con Fedro su molte altre cose, non sono d'accordo su questo, ossia che Eros sia più antico di Crono e di Giapeto. Infatti io dico che Eros è il più giovane degli dèi e che è sempre giovane. E qui non possiamo insistere adesso, infatti stiamo chiudendo, ma leggiamo il testo su cui che riprenderemo opportunamente, si spera, lunedì prossimo. E quelle antiche vicende riguardanti gli dèi che Isiodo e Parmenide narrarono, il patrimonio mitico riguardante gli dèi, avvennero per opera della necessità e non di Eros, semmai essi narrano il vero. Non è stata la forza di Eros a operare nelle vicende degli antichi dèi, che sono degli dèi buzzurri dal punto di vista di Agatone. Si mangiano, si massacrano, si squartano, abbiamo figli che staccano il membro virile a morsi del padre, insomma. Come possiamo dire? È una Olimpo splatter, insomma, no? Questa roba, dice Agatone, è il prodotto di Ananke, non di Eros. E qui comincerebbe un discorso cospicuo. Perché cos'è Ananke? Ananke è la forza necessitante. Anankazo è proprio il verbo che indica costrizione. Ananke è la concatenazione necessaria. E quindi qualcosa che supera in un certo senso quello che genericamente possiamo chiamare il fato. Ma Ananke, allora potremmo dire fuori di figura, è la concezione in cui si riassume la percezione della relazione tra tutte le cose, della relazione necessitante di tutte le cose in una cultura che non è ancora stata redenta dalla forza di Eros, che sarà in grado di riproporre questa connessione in termini non di violenza, non di forza, non di costrizione. In altri termini, gli dèi precedenti ad Eros, gli dèi vecchi, hanno dovuto essere civilizzati da Eros. Lo vedremo subito dopo, chiudo subito. Quando finalmente è arrivato Eros, ha insegnato le buone maniere ai vecchi dèi. Adesso l'Olimpo è un posto frequentabile, in cui si vive meravigliosamente, in pace, vivendo di cene eleganti e di felici conversari, esattamente come si vive in questo corrispettivo dell'Olimpo, che è l'Atene del tempo, in cui è possibile trovarsi a cena con Socrate, che è un po' bizzarro ma è intelligentissimo, avere lì tutti i giovani più brillanti della città, e tra poco arriverà anche Alcibiade, adeguatamente ubriaco e adeguatamente pieno di tutto ciò che quella città loda e apprezza. Vabbè, vediamo come va avanti.